Amici ascoltatori, bentrovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi torna a occuparsi di Africa e lo facciamo, mentre sono in corso in Sudafrica i campionati del mondo di calcio, con una testimonianza che ci arriva da un religioso che lavora in Kenya. Si tratta di fratello Giuseppe Gaido, è un medico infettivologo missionario del Cottolengo che lavora appunto in Kenya. E a questo punto noi lo salutiamo. Gli diamo il benvenuto e ascoltiamo la sua testimonianza sull'Africa e sul suo ruolo di missionario in Kenya. Fratel Beppe, ben trovato.
Grazie.
Vieni dal Kenya, sì. Medico, sì. Religioso, sì. Poi ci spiegherai come e dove. Vivi un'esperienza da diversi anni di medico in una realtà periferica del Kenya.
Innanzitutto, Luca, grazie di avermi invitato in questo momento in Radio Vaticana. In effetti sono arrivato dal Kenya, che considero la mia seconda patria, la nazione in cui sto cercando di vivere sia la mia vocazione che la mia professione. Come tu dicevi, sono un religioso, appartengo alla congregazione del Cottolengo, che forse in Italia molti conoscono. Per chi non la conosce, diciamo che è una congregazione in qualche modo simile a Madre Teresa di Calcutta, quindi noi siamo dei religiosi che ci sentiamo chiamati a un servizio di donazione della nostra vita a chi è più povero, anche a chi è malato, anche se non necessariamente solo ai malati. Io, essendo anche medico, dalla mia congregazione sono stato invitato ad un'esperienza di vita missionaria in Kenya, appunto, che mette insieme queste due parti della mia identità. Sono un religioso e quindi sono approdato all'Africa con questo cuore di portare il messaggio di Gesù alla gente che incontravo, ma soprattutto con il desiderio di vedere Gesù, soprattutto Gesù sofferente, nei poveri e nelle persone che il Signore appunto mi ha fatto incontrare in questi anni. Quindi ho incontrato il Kenya, Luca giustamente dicevi, il Kenya rurale, non ho quasi esperienza di Nairobi, non ho quasi esperienza di grandi città, perché la nostra missione è nata in un piccolo villaggio nel centro nord del Kenya, laddove la parte semideserta lascia pian piano il posto alla parte più arida, che poi verso l'Etiopia diventa desertica. Sono stato mandato con l'idea di offrire qualche servizio sanitario in più a delle popolazioni rurali che non avevano possibilità di accesso a quella che era la medicina governativa del Kenya. Quindi dove sono arrivato? Sono arrivato in un piccolo villaggio con 200 anime o poco più. Il villaggio si chiama Charia. Mi sono trovato ad operare in una struttura che già preesisteva al mio arrivo, è stata fondata dal Cottolengo, ma soprattutto per l'assistenza agli handicappati, assistenza che ancora adesso continua, ma il mio ruolo di medico ha in qualche modo costituito un richiamo, chiamiamolo tam tam, chiamiamolo telefono senza fili per la gente del luogo. Io sono un infettivologo oltre che un medico, avevo lavorato in Italia un pochino all'ospedale Cottolengo di Torino e quindi avevo tutti i limiti del medico italiano, che sostanzialmente sa un sacco di cose su niente, mentre invece il medico africano dovrebbe sapere poche cose su quasi tutto. Questo cosa ha comportato? Che io avrei voluto continuare a essere un medico il più possibile specialistico, avrei voluto poter dire di no alla gente, cioè come avrei potuto far partorire una donna se non ho mai visto un parto prima di allora. E poi d'altra parte non avevo strutture, però il Signore aveva altri piani e mi ha parlato attraverso l'insistenza della gente. I poveri sono insistenti, i poveri sono persistenti e sanno dov'è che possono ottenere e dove non possono. Ricordo all'inizio i miei tentativi di schernirmi e di dire non lo so, non posso, non ho la struttura. L'africano normalmente non ribatte, non se la prende, ma non se ne va. quindi alla mia protesta non c'è una maternità, la donna gravida non diceva una parola, semplicemente andava a sedersi davanti al cancello. Ore più tardi venivo chiamato al cancello a raccogliere una creatura, è una donna tutta sporca di sangue e bisognoso di aiuto. Lo stesso è successo per tantissime altre situazioni in cui io tentavo di dire non siamo attrezzati, la gente non se ne andava. E anzi, il tam tam ha fatto sì che veramente fiumi di persone venissero a questo cancello. Cosa fare? Ecco, come cristiani noi pensiamo che nulla accade per caso. Non mi sono mai sentito un grande medico, però forse il Signore ha avuto fiducia di me e quindi abbiamo detto ma sarà casuale che io sono qui, che sono l'unico medico nel raggio di 80-90 chilometri quadrati, sarà casuale che questa gente comunque non se ne va, e se non se ne va è meglio che partorisca per terra con i cani randagi vicini, oppure cerchiamo di fare qualcosa con i nostri limiti. Nel mio cuore, con la preghiera, è venuta crescendo l'idea che questa potesse essere una vocazione da parte del Signore. Mi sono confrontato con i superiori che sono a Torino, in Italia, perché chiaramente rispondere al bisogno dei poveri implica anche investimento di denaro, strutture, e ho trovato accoglienza. Per cui, cosa dirvi dell'ospedale? È come una struttura nata disordinatamente, come un fungo, senza piani preordinati. Normalmente nasceva un bisogno e il bisogno lo faceva nascere la gente e noi cercavamo di rispondere con una piccola struttura. Ed ecco che la stanza che incontrai all'inizio poi fu trasformata in due stanze, quattro stanze, fino al giorno d'oggi, quando abbiamo 140 posti letto e più o meno 70.000 passaggi all'anno. Che cosa abbiamo fatto per la nostra gente? Io penso abbiamo fatto quello di cui avevano bisogno. Un infettivologo non può giocare a fare il chirurgo, non può giocare a fare il ginecologo o l'ostetrico, ma se non c'è nessun altro in Africa Dio potrebbe anche chiamarlo a fare quel qualcosa che se non facesse lui non farebbe nessun altro. Ecco quindi questo fungo, no, che all'inizio diventò una maternità, poi con lo stress continuo di vedere bambini morire proprio veramente come mosche a causa dell'anemia, diventò un centro trasfusionale, poi diventò un centro per rispondere a quella piaga del nostro secolo che è l'HIV. Io amo dire che sono stati i malati, è stata la nostra gente a decidere che tipo di ospedale Charia sarebbe diventato. Io non mi sono mai posto il problema se avrei dovuto essere un centro chirurgico, un centro medico, un centro infettivologico, l'ha deciso la gente. E quello che la gente ha deciso è che noi siamo un grande pronto soccorso. Quello che invece ho deciso io, lo dico con umiltà perché insomma, però ricordandomi gli insegnamenti del Santo Cottolengo, quello che ho deciso io è che nei limiti del possibile non diciamo di no a nessuno di coloro che bussano alla nostra porta. Questo è il mio input. L'input della gente sarà quello che mi fa decidere se avranno bisogno di una chirurgia o di qualcos'altro. Io mi faccio questo problema, ecco. Se il Cottolengo fosse qui, certamente non vorrebbe che una mamma muore fuori dal cancello. Cercherò di prenderla anche se non ho letti, anche se metto una stuoia per terra.
Fratel Beppe, quindi da ambulatorio, con il tuo racconto abbiamo capito che questa struttura si è trasformata in ospedale.
Sì.
Il problema dell'AIDS è un problema forte per l'Africa. Sì. Qual è la tua esperienza al riguardo?
Il problema dell'AIDS è enorme per l'Africa. Devo dire onestamente che, per esempio, per la gente di Charia è un problema che abbiamo iniziato ad affrontare molti anni fa, e quindi in qualche modo la gente di Charia è già, se posso dire, tra virgolette, fortunata. Conosco zone dell'Africa come il Sud Sudan, come certe zone del Congo dove ho degli amici. Zone in cui a tutt'oggi non esiste il test per l'HIV, per cui sicuramente c'è un sacco di AIDS, ma non ci sono né test né medicine. Acharya, anche se poi mi rendo conto che sto parlando di una goccia in un oceano di bisogni, fortunatamente abbiamo iniziato molto presto a lavorare per l'AIDS, grazie al mio passato nella specialità di malattie infettive di Torino. L'ospedale delle malattie infettive di Torino si è dimostrato molto cooperativo nei miei confronti e dal 2002 hanno pagato per noi i farmaci per l'AIDS. Per chi ascolta la radio ed è medico, si chiamano antiretrovirali. Io quello che voglio dire è questo. Quando io sono arrivato a Acharya nel 1998 e per la prima volta vedendo delle persone maciate, delle persone che stavano morendo senza forza, tentai di dire, ma sarà mica AIDS? Tutti mi guardarono scandalizzati dicendo che l'AIDS è comunque una malattia dei bianchi, è una malattia inventata dagli americani per distruggere l'Africa. Quindi un sacco di false ideologie che prevenivano anche il discorso nostro di un intervento. Poi pian piano però la gente ha compreso, ho potuto anche fare dei test e mi sono reso conto di una situazione terribile. All'inizio la percentuale di pazienti positivi nel nostro ospedale era di oltre il 35%. E all'inizio nacque anche un dramma nel mio cuore, che è il dramma che tra l'altro ancora mi porto dentro per il tumore. Che senso ha per me fare un test per una malattia che poi non potrò curare? Cioè, perché io devo dare questa notizia a una persona per poi solo dirle ti sono vicino, muori in pace? Ecco, però questa situazione fortunatamente venne risolta appunto tramite l'ospedale delle malattie infettive di Torino. Scusate la confusione, volevo sottolineare come fino a pochissimi anni fa il costo di un mese di terapia antiretrovirale costasse come 24 mesi di lavoro. Per cui nessuno in Africa avrebbe comunque potuto curarsi.
Quanto prende un infermiere nell'ospedale di Acharya la vita in Kenya? Come si presenta?
Ecco, la vita in Kenya sicuramente costa di meno che in Europa, molto di meno, anche se Nairobi e le grandi città sono più costose che la campagna. Noi viviamo in una situazione di povertà rurale, la povertà rurale è sempre migliore della povertà cittadina. Per farvi un paragone, un'infermiera del mio ospedale, un'infermiera che lavori da almeno 15 anni, quindi con una buona graduatoria di stipendio, prende più o meno 200 euro al mese. Una signora delle pulizie prende 50 euro al mese. Però questo non implica che noi siamo degli schiavisti, perché, diciamo, paragonato al costo della vita, ecco. Abitare a Acharya in una stanza singola, naturalmente non ci sarà l'elettricità e non ci sarà neppure l'acqua e dovranno andare al fiume a prendersela, però al mese costerà loro 500 scellini, che sarà 5 euro. Per cui, in pratica, diciamo che gli stipendi in qualche modo hanno un certo potere di acquisto in campagna, anche perché in campagna appunto poi magari c'è il pezzettino di terra, l'orto. Discorso molto diverso per la città, dove la vita è praticamente impossibile, e per chi è stato a Nairobi questo spiega la presenza delle bidonville. Nairobi ha 6 milioni di abitanti, 2 milioni e mezzo, 3 vivono in bidonville semplicemente perché lavorano spesso in nero e il loro stipendio non permette loro nemmeno di affittare una stanza.
Fratel Beppe, stai parlando di povertà. Qual è il problema dell'Africa? Se ne parla sempre, volontari che vengono in Africa per aiutare, ma qual è il vero problema che impedisce all'Africa di rinascere?
È difficile dare una risposta a questa domanda. Posso rispondere con delle sensazioni e delle percezioni che io ho dopo quasi 14 anni di Africa. Sono stato anche in Tanzania, in Uganda, in Etiopia, in Burundi. Direi che il primo problema di fondo è la mancanza di scolarizzazione. L'Africa rimane povera perché non c'è formazione. Quindi, non essendoci formazione, la maggior parte della popolazione non ha neanche di fronte, non ha neanche mentalmente l'idea che qualcosa possa cambiare. Sia Uganda, Tanzania, che Kenya e anche Burundi da alcuni anni hanno instaurato un piano di educazione gratis fino alla classe ottava, che sarebbe la nostra terza media. Quindi penso che questo in qualche modo porterà del cambiamento. Questo è un problema. Il secondo problema, così leggo la storia a modo mio, è senz'altro legato al passato. Ecco, non voglio sempre dare la colpa al passato, però teniamo conto che comunque l'Africa per secoli è stata privata dei suoi elementi migliori, perché se parliamo di Africa occidentale dovevano andare a lavorare nelle piantagioni di cotone degli Stati Uniti, se parliamo di Africa orientale venivano venduti come schiavi per i paesi arabi. Quindi questo sicuramente ha portato via grandissima forza giovanile a queste nazioni. Dopo la fine dello schiavismo, e parliamo soltanto del 1800, mica di molti secoli fa, è venuta la colonizzazione. L'analisi del periodo coloniale è complesso. Quello che io posso dire è che comunque tutti gli anziani che io conosco, anche di Ciaria, ne parlano con grandissima sofferenza. E posso capire in qualche modo che cosa vuol dire. Per esempio, per loro ha voluto dire non avere scuole, perché le scuole erano per i bianchi e non erano per loro. La colonizzazione, dal mio punto di vista, e non faccio altre analisi, ha fatto sì che questa gente non sia mai stata coinvolta in nessun tipo di processo politico, generalmente parlando. Oppure parliamo di democrazie giovani. Per noi è facile parlare male dell'Africa, no? Tutti dicono che il problema dell'Africa sono i governi corrotti, però dal mio piccolo punto di vista posso anche dire che è anche vero che fino a 30 anni fa nessuno aveva mai spiegato loro che cos'è un governo, mentre invece se parliamo per esempio dell'Italia possiamo perlomeno avere una storia che data dall'impero romano, dallo ius romano, eccetera. Quindi io penso che dobbiamo dare loro tempo. Mi piace in questo modo avere un'ottica evolutiva. Dove siamo noi oggi è uno stadio di sviluppo politico diverso da quello dove loro sono. Non so, perché io sono un religioso, non sono un economista, non so se la globalizzazione è buona o cattiva, non lo so. Quello che so è che questa gente 30 anni fa non aveva mai dovuto gestire un paese, adesso si trovano a gestire un paese, forse non hanno gli strumenti. Vengono bombardati da delle esigenze economico-produttive che forse loro ancora non hanno. Quindi io credo che il problema dell'Africa sia anche il tempo, e se noi diamo all'Africa tempo, l'Africa verrà fuori. E mi piacerebbe in questo senso spezzare una lancia a favore dell'Africa. Appunto, sto usando un canale molto importante che è quello di Radio Vaticana, mi sento anche così forse un po' troppo umile per poter dire quanto sto per dire, però io penso che l'Africa sta cambiando. Forse noi non ce ne rendiamo conto, forse noi siamo in qualche modo plagiati da certo tipo di immagini mediatiche, per cui l'Africa deve essere sempre solo guerra, deve essere sempre solo lotte tribali, sempre solo corruzione, siccità o cose del genere. Esiste un'Africa diversa, esiste un'Africa, per esempio, di gente che ha voglia di fare, esiste un'Africa che si rende conto che le potenzialità economiche ci sono. E se posso ricollegarmi alla tua introduzione, Luca, mi sembra che la decisione di Nelson Mandela di volere a tutti i costi il campionato mondiale di calcio in Sudafrica sia proprio un segnale di quest'Africa che cambia, di quest'Africa che si rende conto e che sa di poter avere delle potenzialità. Senza fare discorsi sui massimi sistemi, io quello che posso testimoniare in 10 anni o 12 di Charia è che, per esempio, le donne africane sono dei monumenti, sono delle persone da cui c'è soltanto da imparare: fedeltà estrema nel matrimonio, fedeltà ai bambini, lavoro estremo. Non lasciamoci attirare da certi luoghi comuni, no? Gli africani non lavorano, eccetera. Non è assolutamente vero. Andate a vedere le donne africane che alle 5 di mattina sono già a mungere la mucca, alle 6 stanno preparando la colazione per il marito, alle 7:30 accompagnano il bambino a scuola, poi vanno nel campo tutto il giorno col bambino piccolo sulla schiena, tornano la sera, rimungono, preparano la cena. Questi sono dei monumenti. In Africa una ragazza madre non fa poi così tanto notizia. Potremmo essere moralisti e dire: oh, che brutto. Io dico: guarda però l'altro aspetto. Questa ragazza madre troverà comunque quella che loro chiamano clan, la famiglia allargata. Questo bambino non sarà senza padre, avrà un sacco di padri in quella famiglia lì. E se anche questa ragazza madre si ammalerà, avrà un tumore, starà in ospedale per mesi, non ci sarà nessun sussulto per quel bambino, perché automaticamente altre figure parentali nella famiglia entreranno silenziosamente a prenderne il posto. Altre espressioni, come per esempio l'arambe. Arambe in Kiswahili vuol dire mettiamoci tutti insieme. Io mi chiedo, vabbè, in Italia ci sono gli SMS solidali, eccetera, però noi li abbiamo scoperti oggi. In Africa, se una famiglia ha una persona in ospedale e non ha i soldi, basta che va dal capo del villaggio, dal parroco, e dice: io devo pagare il conto dell'ospedale. Loro faranno questo arambè, tutti daranno una moneta, due monete, quattro monete, e alla fine tutti pagano e diciamo il conto viene estinto. Qual è il concetto culturale? Il concetto culturale è che domani posso essere io in necessità, no? Quindi nessuno si fa il problema: ecco, io ho già contribuito 4 volte, no? E quindi niente, secondo me è un'Africa con problemi, ma è un'Africa anche con potenzialità, ed è anche giusto che di queste noi parliamo, no?
Fratello Beppe, siamo in conclusione, veramente 2 minuti, 2. La Chiesa africana è un discorso enorme. L'anno scorso il Sinodo dei Vescovi per l'Africa, a che punto siamo?
Io credo che dobbiamo lavorare molto. Su questo faccio anche un'autocritica. Purtroppo, per quanto riguarda il discorso del Sinodo, è venuto un pochino a mancare un canale di comunicazione, teniamo conto dell'Africa, per cui spesso noi missionari siamo stati poi in situazioni, diciamo, recettive, come dire: il vescovo mi dirà qualcosa. Non abbiamo ancora avuto, ecco, delle comunicazioni ufficiali. Certo, il Sinodo per l'Africa, la seconda volta in non molti anni, implica un grande interesse da parte della Chiesa per il continente africano, la presa di coscienza dei nostri problemi. Io, ecco, me lo faccio come punto di impegno e anche come come autocritica, ecco, forse siamo stati un po' lenti, considerando che sono già passati dei mesi, a prendere in mano questo documento e a cercare di metterlo in pratica.
E noi ringraziamo fratello Giuseppe Gaido, medico infettivologo missionario del Cottolengo in Kenya. Abbiamo avuto modo di ascoltare la sua testimonianza proprio di missionario religioso, ma anche di medico, sull'Africa. Africa che torna, grazie anche al campionato mondiale di calcio in Sudafrica, all'attenzione della grande stampa e del grande pubblico. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Giuseppe Mauriello per la parte tecnica e a Maria Serena Tuglio, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.